Ok, allora alle note di ieri ho aggiunto qualche richiamo, visto che non mi sembrava di essere particolarmente seguito, però essendo richiami di geometria 1 non volevo perderci troppo tempo, quindi riguardatevi le formule standard e riguardatevi come derivarle, cioè. Tra l'altro, piccolo problema per tutti, potrebbe essere questo, cioè date una formula per derivare il versore del prodotto vettore. Prendete il prodotto vettore, dividete per la sua norma, allora viene un vettore di norma 1, provate a vedere quanto vale la derivata. Tra l'altro, ieri avevo lasciato in sospeso come esercizi giustamente fare la derivata dei versori, cioè prendere un vettore, dividerlo per la sua norma e poi derivare. Deve arrivare un vettore ortogonale a V, perché il versore è norma 1 e quindi la derivata deve essere ortogonale. Okay? E facendo i conti con un po' di calma ritrovate una formula che somiglia molto proprio alla proiezione ortogonale di un vettore ortogonalmente a un altro. E questa è una formula che useremo parecchie volte, perché ci capiterà spesso di derivare versori, cioè di avere vettori, dividere per la loro norma e poi poter vedere derivate. Ok, quindi il problema è trovare una formula per il versore del prodotto vettore. Naturalmente anche le matrici, se dipendono da parametri, possiamo derivarle, ovviamente. Allora, naturalmente ci sono alcune cose ovvie del tipo A più B, quando fate derivata viene A derivato più B derivato, perché è lineare. E quando fate però A per B, un prodotto di matrici lo derivate, il prodotto di matrici si fa riga per colonna, quindi elementi di una matrice per elementi dell'altra e poi sommati. E sui prodotti dovete comportarvi con Leibniz, quindi viene A'B più B, A per B'. Naturalmente l'ordine è importante, le matrici non commutano tra di loro, quindi l'ordine è fondamentale. Per esempio, se prendete la matrice A, la elevate alla n, poi volete fare la derivata, e dovete pensare che è A per A per A tante volte e poi dovete derivarlo. E quindi, morale, dovete derivare ciascuno dei fattori e poi sommare il risultato. Quindi è una cosa del tipo somme A elevato alla I per A' per A elevato alla J, dove I più J fa N meno 1, cioè derivate in tutte le posizioni possibili. Ok? E di solito la derivata non commuta con A. Attenzione, A e A derivato di solito non commutano. E quindi non è possibile di solito scrivere una formula in cui la derivata di A alla N sia N volte la derivata di A per A alla N meno 1. Non si può se non commutano, però se commutano sì, ma non capita quasi mai. Se una matrice è invertibile, avete l'inversa e volete fare la derivata, che cosa fate? La derivata è una cosa del tipo A alla meno 1 meno A' per A alla meno 1. Perché usiamo che A alla meno 1 moltiplicato per A è uguale alla matrice identica, ovviamente se è l'inversa, giusto? Allora derivate questa equazione, A alla meno 1 per A derivato, naturalmente è la derivata dell'identità che è una matrice costante, quindi è 0. E quando fate questo viene A alla meno 1 derivato che moltiplica A più A alla meno 1 che moltiplica A derivato. e questo è uguale a 0. Portate dall'altra parte, ricavate a alla meno 1 derivato e viene questa formula. E questo naturalmente ricorda una cosa del tipo 1 su f derivato uguale meno f' diviso f quadro. Solo che qui non siamo in un ambiente commutativo. Quindi scrivere la matrice denominatore non la facciamo, moltiplichiamo per l'inversa, ma moltiplicare per l'inversa a destra e a sinistra non è la stessa cosa. Ok? Quindi questo generalizza la formula che avete per gli scalari, diciamo, dipendenti da un parametro, ma bisogna stare attenti. Poi cose che ci capiteranno più avanti, le vedremo più avanti. Con le matrici sono due cose che interessano di solito, due invarianti del polinomio caratteristico, sono la traccia di A. La traccia di A è facile perché è la somma degli elementi diagonali, quindi se prendete la traccia e la derivata è esattamente la traccia della matrice derivata. Quindi questo è banale perché la traccia di una matrice è semplicemente la somma degli elementi diagonali della matrice. Quindi quando derivate la somma, derivate gli elementi e poi sommate. E invece è decisamente più sofisticato prendere il determinante di A e derivarlo. Allora, il determinante di A è una complicata espressione sommatoria su tutte le permutazioni di tutti i possibili prodotti col segno della permutazione degli elementi della matrice A, I, J. Allora, ci sono due modi di pensare questa cosa. La prima cosa è pensare che il determinante è una funzione multilineare, su ogni riga o colonna fissate le altre. In altre parole, è una somma di prodotti di n termini, ok? La somma entra la derivata, nel prodotto la derivata cosa fa? Deriva uno alla volta tutti i fattori, trasformandoli in somma. E derivare uno alla volta tutti i fattori cosa vuol dire? Che una colonna la piglia e la deriva, le altre lasciandole fisse. Quindi potreste pensare che il modo più facile di scrivere una cosa sarebbe fare una somma su, su J, che va da 1 a n, del determinante della matrice, diciamo, A, diciamo I', dove AI' è la matrice che si ottiene da A semplicemente derivando la iesima colonna o la iesima riga e tutto il resto lasciandolo uguale, derivando la iesima colonna o riga se preferite, e perché il determinante è multilineare sia sulle colonne che sulle righe. Quindi prendete la matrice, una alla volta derivate le colonne, poi fate il determinante di quelle e fate la sommatoria. C'è qualcosa che non si capisce? E questo è banale, diciamo, sulle proprietà del determinante. Il determinante è una somma di prodotti n a n. I prodotti n, quando li derivate, diventano una somma di n termini, ogni volta derivate uno dei fattori. Allora, questa non ha nome, questa formula, invece ce n'è un'altra che ha un nome e che è questa. Se volete fare la derivata del determinante, fate il risultato è il determinante della matrice A che moltiplica la traccia della matrice A alla meno 1 che moltiplica la matrice derivata di A. O se preferite, portate il determinante dentro, viene la traccia della matrice dei complementi algebrici moltiplicata per A'. La matrice dei complementi algebrici è esattamente determinante di A moltiplicato per A alla meno 1. Allora, questa formula invece ha un nome, si chiama formula di Jacobi, perché è difficile. D'accordo? Allora, questa non credo che avrò motivo di utilizzarla, ma è importante saperla lo stesso, e quindi non la dimostro, però per chi vuole provare a dimostrarla non è impossibile. Si parte, il suggerimento è partire da è una formula che conoscete l'anno scorso. Quando prendete AC e moltiplicate per A, viene il determinante di A che moltiplica la matrice identica. Questa è la formula da cui siete partiti per capire che AC a meno di dividere per determinante è l'inversa, ed è anche la formula che serve ad altri scopi. E partire da questo e derivare. Da una parte vedete il determinante di A, partite da questo. Ho l'impressione che bisogna calcolare il determinante. Prendete il determinante di AC per A, questo è uguale al determinante di A elevato alla n. Giusto, perché il determinante della matrice identica per qualcosa è qualcosa elevato alla n. E forse derivare questo. Comunque il punto di partenza è la matrice dei complementi algebrici. Moltiplicata per A vi dà essenzialmente il determinante di A, moltiplicata per l'identità. E da questo, con un po' di astuzia, potete trovare quella formula. Ecco, una cosa che invece ci interesserà particolarmente è questa. Se U è matrice ortogonale, cioè U alla meno 1 uguale U trasposto, cioè U trasposto moltiplicato U uguale matrice identica, allora la derivata di U, qualunque cosa sia, si scriverà come la matrice stessa moltiplicata per un'altra matrice. E questo perché? Perché naturalmente U è matrice invertibile. Le colonne sono indipendenti e quindi qualunque altra matrice, qualunque matrice sia U', si scrive facendo combinazioni lineari delle colonne della matrice U. E A risulta antisimmetrica. E questo servirà moltissimo, quindi spieghiamo il perché. Perché da U trasposto per U uguale identità, derivando, otteniamo U trasposto derivato per U più U trasposto per U derivato uguale 0, perché la derivata di una costante è 0. Allora, qui abbiamo U trasposto, U primo abbiamo detto che si scrive come U moltiplicato per A. E d'altra parte, se fate il trasposto, naturalmente U trasposto derivato è uguale a U derivato trasposto, perché la trasposizione sposta solo i termini, quando le derivate restano. E, d'accordo? E quindi quello che c'è scritto lì è evidentemente U moltiplicato A derivato, trasposto. Quindi U derivato A trasposto, che cos'è? È A trasposto che moltiplica U trasposto che moltiplica U. Allora, U trasposto per U fa l'identità, U trasposto per U fa l'identità, e quindi qui c'è scritto che A trasposto più A è uguale a 0. Cioè, A trasposto è uguale a meno A. A è antisimmetrica. Derivare matrici ortogonali vi dà esattamente come risultato una matrice ortogonale di partenza moltiplicata per una matrice antisimmetrica. Ok? E notate che la derivata di una matrice invertibile, non è detto che sia invertibile naturalmente, per esempio l'identità invertibile, la derivata è 0. Ok, e a questo punto dovrei fare qualche richiamo di analisi. Spero di farlo molto velocemente perché immagino siano cose un po' noiose che avete visto più e più volte, però vorrei essere sicuro, diciamo, di della terminologia più che altro, perché questa sarà un po' confondente rispetto all'analisi. In geometria tendiamo a scrivere le funzioni senza scrivere le variabili e quindi bisogna stare molto attenti a cosa si intende. Quando parliamo di funzioni, parliamo di funzioni essenzialmente da Rn ad Rm, e voi avete passato praticamente il primo anno a studiare il caso 1-1, cioè funzioni da R in R. Cioè, se prendete una funzione f, e di solito non si prende da tutto R, si prende da un intervallo aperto, da un intervallo aperto reale, voi sapete fare un sacco di cose. Per esempio, naturalmente questa la scrivete x manda in f di x, e sapete fare la derivata f' di x, di solito scrivete f', oppure scrivete df in dx calcolato in x, oppure scrivete dx f e poi calcolato in x, e noi scriveremo spesso f con x calcolato in x, x al piede vuol dire derivare, e per di più scriveremo tutto senza di solito f' vuol dire la derivata rispetto a x. Allora, questo tutti sanno fare le derivate naturalmente. Quello che mi interessa è mettersi d'accordo su cosa vuol dire df. Df è il differenziale della funzione. Il differenziale di una funzione è una funzione, ed è una funzione che ha come dominio l'intervallo di partenza, e ad ogni punto del dominio associa una funzione lineare. Ad ogni punto del dominio associa df calcolato in x, che è una funzione lineare di r in r, ed è la migliore approssimazione possibile lineare della funzione f di partenza. Ok? Questo è il senso di un differenziale. Voi avete una funzione, per ogni punto x guardate questo e la approssimate con la funzione lineare corrispondente. Ok? E poi qui la funzione lineare in realtà basta un numero per rappresentarla, perché funzione di una variabile basta dare la pendenza della retta. Okay? Quindi il differenziale è una cosa che a ogni punto associa una funzione lineare, che è la migliore approssimazione lineare della funzione f in quel fissato punto, intorno a quel punto. E chi è naturalmente? È una funzione che manda un vettore v in... Allora, si scriverebbe df di x calcolato in v, ma questo semplicemente è f' calcolato in x moltiplicato v. Una funzione lineare, semplicemente, siccome è da r in r, prende un numero e lo moltiplica per una costante. Qual è la costante? Esattamente la derivata. Ok, di solito questa cosa si scrive scrivendo che df calcolato in x è f' di x moltiplicato dx, e dopo dx si intende il differenziale della funzione identica, quella che manda un vettore in se stesso. Questo dx è esattamente come il df, solo che è applicato a x, che è la funzione che manda x in x, cioè la funzione identica che è già lineare e quindi è la sua approssimazione lineare. Questa cosa di solito si legge come: se fate un piccolo incremento di x, trovate un certo incremento df della funzione, e l'incremento dipende dalla derivata della funzione. Ok? Però questo è livello immaginativo, in realtà. Quello che dovete avere presente è il differenziale di una funzione ad ogni punto del dominio associa una funzione lineare continua tra dominio e codominio, e quella funzione in questo caso è data semplicemente da un numero, cioè dalla pendenza. Quindi ricordate che questa è l'approssimazione lineare. Di f vicino a x piccolo. Cambiando x piccolo cambia naturalmente l'approssimazione. Ok, il caso nm. Allora avete una funzione f, questa volta che è da un aperto u di r alla n, aperto, verso r alla m. E in questo caso avete le variabili del dominio, le variabili del dominio sono x1, puntini, puntini, xn, e queste vengono mandate nel valore f calcolate in quelle variabili, e anche f naturalmente è un punto di Rm, o un vettore se preferite di Rm, quindi sarà un f1 che dipende dalle variabili, puntini, puntini, un fm che dipende dalle variabili. Ok? Funzione vettoriale di n variabili a valori in Rm. In questo caso cos'è che sapete fare? Sapete fare derivate in direzione di qualunque vettore del dominio. In particolare sapete esprimere tutte le derivate direzionali come combinazioni lineari delle derivate parziali, che sono le derivate rispetto alle variabili x1, xn del dominio. Ok? Allora, derivate direzionali. Ecco, le derivate direzionali le avete definite naturalmente esattamente come definite le derivate, cioè come il limite di un rapporto incrementale. Cosa fate? La derivata in direzione del vettore v della funzione f calcolata in un punto x, per definizione è un limite. È un limite del rapporto incrementale, incrementale in direzione v. Cioè, immagino avete fatto una cosa del tipo limite della funzione f di x più epsilon volte v diviso epsilon quando epsilon tende a zero, più o meno, in un intorno del punto. E avete visto essenzialmente che questa cosa si scrive come una combinazione lineare. Se il vettore v è v1 puntini puntini v con n, è un vettore di partenza, un vettore del dominio di partenza, è una combinazione lineare di i sulle coordinate di i per le derivate parziali rispetto a xi di f calcolata sempre nel punto x, dove la derivata parziale rispetto a xi è semplicemente la derivata in direzione del vettore e con i, cioè direzione di uno degli assi. Mi dite naturalmente se questa cosa vi comporta problemi. Allora noi scriveremo le derivate, allora scrivere le derivate così naturalmente è troppo complicato. Qualche volta scriveremo dxi di f calcolato in x, qualche volta scriveremo d con i di f calcolato in x, e qualche volta scriveremo f derivata rispetto a xi e calcolata in x. E poi dimentichiamo pure le variabili e quindi scriviamo questo. Ok, allora esattamente allo stesso modo mi interessa sapere che cosa si intende con differenziale di una funzione. Differenziale di una funzione, dove la funzione è quella di prima, va da Rn in Rm, è una funzione ovviamente che a ogni punto del dominio associa una funzione lineare continua tra dominio e codominio. Ad ogni punto associa un df x che deve essere una funzione da Rn in Rm e che come prima deve... Prego.
Prima abbiamo scritto una derivata e non dovrebbe essere col meno, cioè f di x più epsilon di meno f di x di 2.
Ah, sì, sì, scusate. Rapporto incrementale diviso epsilon. Grazie. Sì, non volevo neanche scrivere la definizione, cioè immagino che potete correggere tutti. Ok, grazie. Ah, ok, questa deve essere l'approssimazione lineare della nostra funzione vicino a quel punto. Naturalmente adesso una funzione lineare da Rn in Rm naturalmente deve calcolarsi su ogni vettore v e deve dire che da f calcolato in x calcolato in v deve essere qualcosa. Che cosa sarà? Sarà la derivata direzionale di f calcolata nel punto x. E questa è una funzione lineare naturalmente nella variabile v. In quanto funzione lineare, lei sarà rappresentata da una matrice che ha un certo numero di righe, un certo numero di colonne, che dipende da dalla dimensione degli spazi. Ok, naturalmente questo abbiamo scritto che cos'era, quindi il df calcolato in x, che cos'è? È la somma dei di f calcolati in x e moltiplicati per i dxi. I dxi sono i differenziali delle proiezioni. Dxi è il differenziale della proiezione da Rn in R che manda un vettore x nella coordinata xesima, è il pi greco i di x. Naturalmente la proiezione, essendo una proiezione, è già una funzione lineare, quindi è la sua stessa approssimazione lineare. Naturalmente una funzione lineare da fx in quanto funzione lineare da Rn in Rm nelle basi canoniche è rappresentata da una matrice e che naturalmente dobbiamo leggere sulla definizione. In base alla definizione dobbiamo capire qual è la matrice e la matrice alfa nelle basi canoniche del DF calcolato in X altri non è che la matrice jacobiana della D con J di FI calcolato in X e al variare di E di J. Perché? Essenzialmente perché dovremmo vedere perché. Dunque, cos'è che dobbiamo vedere? Dobbiamo vedere quanto vale il dfx calcolato nel vettore v. Allora, il dv di f è calcolato in x, ma questa abbiamo detto che è una sommatoria delle componenti v con i moltiplicate per le derivate rispetto a i della f calcolata in x. E quindi questa cosa va vista come una matrice che moltiplica le coordinate v1 puntini puntini vn del vettore. E cos'è che si mette dentro la matrice? Si mettono appunto i d in dxi della f. Naturalmente la f va pensata come f1 fm e dopo quando fate le derivate c'è d1 puntini puntini dn di f1, d1 puntini puntini dn di fm. E vedete che è giusto perché moltiplica v1 puntini puntini vn ed è un prodotto riga per colonna. E questa funzione f vi ricordate che è una funzione vettoriale, cioè ha m componenti. M componenti che mettete in colonna. Quindi questa è la matrice jacobiana. Di di F. È la matrice che contiene le derivate parziali di tutte le componenti della funzione F. Ok, e naturalmente, detto questo, sapete come si comportano i differenziali per composizione. Comportamento dei differenziali per composizione. Se avete la funzione da U in, beh, magari scriviamola direttamente da Rn in Rm in RL, qui la funzione F, qui la funzione G, e allora quando scrivete, e queste sono funzioni abbastanza derivabili da poter fare derivate, ma niente di lineare, quando prendete un punto X, questo va in F di X, e questo viene mandato in G di F di X. Allora, quando prendete la funzione composta, G composto F, allora il differenziale di G composto F calcolato nel punto X deve essere una funzione lineare continua da Rn in RL, lineare. Scusate, continuo a dire lineare continua, perché questa cosa si può fare in dimensione infinita. Quando avete una funzione lineare su spazi di dimensione finita è automaticamente continua, ma in dimensione infinita di solito no. Quindi quando uno cerca differenziali cerca sempre funzioni lineari e continue, in questo caso il nostro è automatico. Ok, vogliamo questa funzione, e naturalmente qui ci sarebbe verso Rm la funzione che è il differenziale di chi? Di F calcolato nel punto X, che è lineare. Qui ci sarebbe la funzione differenziale di G, però calcolata nel punto F di X, che è lineare, e senza grandi sorprese trovate che in effetti il differenziale di G composto F calcolato nel punto X è la composizione, cioè è il differenziale di G calcolato in F di X, composto, proprio composto come funzione, col differenziale di F calcolato in X. Cioè la migliore approssimazione lineare della composta è la composizione delle approssimazioni lineari delle due funzioni nei punti corrispondenti. Questa cosa qualche volta si esprime senza scrivere la x, però bisogna stare attenti. Il differenziale di g composto f è il differenziale di g composto il differenziale di f, però il differenziale di g non applicato al punto di partenza ma applicato al punto f di x, quindi bisogna scrivere differenziale di g composto f e poi composto col differenziale di f. Ok? E quindi questa formula senza le variabili comincia a sembrare un po' antipatica. E questo naturalmente corrisponde a fare il prodotto di matrici jacobiane, corrisponde al prodotto di matrici jacobiane, perché la composizione di funzioni lineari corrisponde al prodotto di matrici, semplicemente. Ok, allora attenzione ai casi attenzione ai casi 1n vuol dire funzioni dai numeri reali a valori vettoriali, e i casi n1. Allora, noi saremmo interessati, allora questo è il caso di funzioni, diciamo, da R verso R alla N. Questo è un caso che ci interesserà molto, perché vuol dire, per esempio, il parametro sarà il tempo e sarà una curva dentro Rn. D'accordo? E queste invece sono funzioni di N variabili a valori reali. Ok? Nel primo caso il differenziale sarà una funzione lineare da R in Rn, nell'altro caso sarà una funzione lineare da Rn in R. Quindi in un caso sarà una riga, nell'altro una colonna. Ok, e avremo bisogno, naturalmente questo è il livello 1, cioè il livello, facciamo le derivate per fare approssimazioni lineari delle cose che ci interessano, e il livello successivo naturalmente è fare sviluppi di Taylor, derivate superiori. Allora, nel caso 1,1, sviluppi di Taylor, diciamo, uno definisce per esempio la derivata seconda in x, la scriviamo così, oppure scriviamo d alla seconda in dx quadro di f calcolato in x, che però è un po'... sarebbe in realtà da scrivere così, d in dx alla seconda di f calcolato in x. Noi naturalmente scriveremo o dx quadro di f calcolato in x, oppure addirittura fx x al piede calcolato in x. Quindi la derivata seconda, se non ci sono ambiguità, la scriveremo come derivo due volte. E naturalmente lo stesso per le derivate successive. E mettendo insieme tutte queste cose, potete scrivere una formula di Taylor, che naturalmente useremo spesso, cioè prendete la funzione, la calcolate in x più epsilon e sviluppate... come sapete, cioè è la funzione f di x più f' di x moltiplicato per epsilon più un mezzo di f secondo di x calcolato con epsilon al quadrato e compagnia. 1 diviso n fattoriale, f, ecco questa è la derivata ennesima, calcolato in x per epsilon alla n. E fare sviluppi di Taylor vuol dire essenzialmente approssimare con polinomi troncati. La prima approssimazione è lineare, cioè differenziale, la seconda è quadratica, la terza cubica e così via. E ci vuole un po' di elasticità nel fare velocemente queste cose. Nel caso N1, per esempio, N,1 vuol dire funzioni di N variabili. Allora c'è il problema che ci sono n derivate parziali, naturalmente possiamo fare le derivate rispetto a xi, derivata rispetto a x con j della funzione f calcolare in un punto, di solito si scrive della seconda dxi dx con j, in effetti, credo usate questa notazione in analisi, noi scriveremo di dj calcolato in f calcolato in x, oppure semplicemente f is con i is con j e poi calcolato in x, e lo stesso per le derivate successive. E particolare attenzione alla formula di Taylor nel caso di più variabili. Naturalmente scriviamo la funzione f che è calcolata in un set di variabili più epsilon che è un altro set di variabili, e naturalmente sarà f calcolata nel punto più, allora la parte lineare è la parte del differenziale, cioè ci sarà più somme dxi di f calcolati in x e moltiplicati per gli epsilon i somme su i. Poi la parte di secondo grado sarà una cosa del tipo 1 diviso 2 fattoriale, in realtà somme su i e su j delle derivate parziali xi con j di f calcolate in x e moltiplicate per epsilon i epsilon j, e poi ci sarà il solito 1 diviso n fattoriale e poi una somma su tutti i multiindici di lunghezza n, su tutti i multiindici di lunghezza n, di una cosa del tipo le derivate rispetto alle variabili di f calcolate in x moltiplicate per epsilon alla multiindice i, cioè epsilon 1 epsilon n elevati agli indici dovuti. Questo va pensato essenzialmente come il valore della funzione più il valore del differenziale della funzione calcolato nel vettore epsilon, più, ecco, questo mi interessa, questo qua è la metà di che cosa? Questa espressione qua, unita al fatto che mi sono dimenticato che noi daremo per scontato che le derivate commutano, è il teorema di Schwarz, che richiede qualche ipotesi di regolarità, richiede che le funzioni siano almeno C1, d'accordo? Però noi daremo sempre per scontato che le derivate parziali commutano tra di loro. E questa funzione qua, vedete che è una forma quadratica, giusto? Evidentemente gli epsilon i per epsilon j sono moltiplicati tra di loro, quindi è una forma quadratica, quindi è rappresentata da una matrice simmetrica, e quindi è qualcosa del tipo l'epsilon trasposto moltiplicato per la matrice essiana di F calcolata in X moltiplicato per epsilon. La matrice essiana è quella che avete usato per calcolare, studiare massimi e minimi di funzioni di più variabili in analisi. E qui tornano fuori le forme quadratiche. La seconda approssimazione di Taylor, diciamo, è una forma quadratica. Ok, allora prima dell'intervallo vi dico qual è adesso il punto che so essere un po' più problematico. E tutti quanti naturalmente sapete derivare funzioni composte, composizioni di derivazioni. Allora, quello che a noi interessa in linea di massima è studiare oggetti geometrici. Di per sé una funzione non è un oggetto geometrico, e l'immagine casomai ci interessa. Per esempio, ci interessa una curva e non come quella curva è percorsa dal parametro. E allora dobbiamo pensare che a noi interessano le proprietà che sono invarianti per riparametrizzazione delle funzioni. E quindi bisogna capire, data una funzione o una sua riparametrizzazione, cioè sostituzione della variabile con una funzione di un'altra variabile, cos'è che resta invariato. E quindi fondamentalmente uno deve pensare, facciamo un caso. Il primo caso che capita è prendo gamma funzione di t, dove t appartiene ad r e gamma di t, diciamo, è in r alla n. Cioè, in sostanza, ho una funzione da r in r alla n che manda t in gamma di t. Allora, quello che a me interessa non è tanto la legge oraria con cui viene percorsa la curva, mi interessa l'immagine dentro ad rn. E se uno prende la stessa funzione e invece di t mette t di s, dove la funzione che manda s in t di s è semplicemente un automorfismo, diciamo, di r in r. Beh, allora gamma di t di s dentro rn ha esattamente la stessa immagine, perché ho semplicemente composto qui, ho mandato s in t calcolato in s e poi ho mandato qui in gamma di t calcolato in s, quindi è esattamente la stessa immagine. Ok? Quindi questo, diciamo, difeomorfismo. In modo da non avere problemi di invertibilità. E, ok, quello che a me interessa naturalmente sono le proprietà dell'immagine e non che dipendano dal parametro che ho scelto t. Un altro parametro mi darebbe la stessa curva. E quindi bisogna saper guardare le derivate prima, seconda, terza e tutte quelle che servono in qualunque parametro. Ok? Allora di solito, giusto per... noi scriviamo questo come gamma tilde del parametro S. E quando scrivo gamma primo vuol dire fare la derivata rispetto a T di gamma. E quando scrivo gamma primo, gamma tilde S, siccome gamma tilde è una funzione di S, intendo fare la derivata rispetto ad S di gamma tilde. Cioè l'apice derivazione sottintende la variabile su cui sto derivando. Se penso alla funzione come funzione di t, derivo in t. Se la penso come funzione di s, derivo in s. D'accordo? Allora, proviamo a fare una derivata. Proviamo a prendere il gamma tilde di s e facciamo la derivata in s. Questo vuol dire fare la derivata rispetto ad s di gamma tilde di s, e quindi vuol dire fare la derivata rispetto ad s di gamma calcolato in t calcolato in s. Allora, qui compare il problema di derivazione di funzioni composte, perché derivo rispetto ad s, ma la funzione è gamma calcolata in t calcolata in s. Allora, tutti quanti sapete che questa cosa è la derivata rispetto a t di gamma calcolato in t di s, moltiplicato per la derivata di t rispetto ad s e calcolato in s. Giusto? D'accordo? E naturalmente questa cosa, dende t di gamma, lo scriverei come gamma primo calcolato in t di s. Per dt in s calcolato in s. E naturalmente dt in s calcolato in s sarebbe t primo rispetto ad s. Quindi morale, uno scriverebbe questa formula, riassunto di questa formula sarebbe gamma tilde primo è uguale a gamma primo moltiplicato per dt in ds. Ho fatto tacere le variabili. Invece di scrivere gamma tilde primo calcolato in s, ho fatto tacere la variabile che è sottintesa e ho fatto tacere le variabili da questa parte. Ecco, questa formula significa quell'uguaglianza di prima. Però attenzione, può essere confondente, perché quando calcolate, quando mettete la variabile gamma primo è calcolato in s, qui non è gamma primo calcolato in s, è gamma primo calcolato in t calcolato in s, d'accordo? Quindi attenzione alla ogni volta che c'è un minimo di confusione bisogna mettere le variabili per essere sicuri di cosa succede. Ok, adesso per l'intervallo, prima dell'intervallo vi scrivo qual è il secondo problema. Proviamo a calcolare gamma tilde secondo calcolato in s, cioè la derivata seconda, cioè fare la derivata rispetto ad s della gamma tilde primo calcolato in s. Allora, cosa sia gamma primo tilde calcolato in s lo sappiamo già. Dobbiamo fare il d in ds di questa cosa che abbiamo scritto qua, il gamma primo calcolato in t di s, moltiplicato per il dt in ds calcolato in s. Ok, allora provate a vedere qual è secondo voi il risultato. Facciamo un intervallo così avete tempo di pensarci.
Cosa, ma in ogni punto dove dovevo dire che tipo di quadrico poteva essere,
ho scritto no?
Sì, in ogni punto, anche in altri punti dell'esercizio. Quindi volevo solo chiedere se per caso avevo copiato male gli appunti o scritto male io. Qui ho preso delle foto del. Cioè questo è giusto, no?
Allora, questo qui è una base ortogonale. Allora, intanto qui mi ero un po' perso, non ho capito perché volesse calcolare il problema caratteristico. Di solito è un problema estremamente difficile calcolare il problema caratteristico nello stesso in mezzo.
Perché pensavo che trovo gli otto valori, poi sapevo già la.
Praticamente sono aperta. Per l'altro secondo anno dovrebbe partire che se prende una matrice abbastanza a caso, ma che ci si mette in particolare, non troverà mai questo. Vabbè. E quella è proprio una speranza persa che doveva perdere l'anno scorso. La signatura P231 ho scritto no perché non è 3-1. Cioè qui deve aver sbagliato completare la trovare una base ortogonale. Ok, solo quello. a questo punto dice nel ristoro di Aristotele no, e diciamo sì, forse sarebbe coerente con quello che dice, ma per la teoria della classificazione, siccome c'è assinatura 3-1, la quantica è un episodio che contiene funzionale, dipende. Questo per quanto riguarda la classificazione proiettiva, ecco, questo è un doppio no in realtà, perché da un punto di vista proiettivo non esistono gli ellissoidi per quello di altre cose. Un ellissoide è qualcosa che compare in classificazione affine quando ha una quantica non degenere che però non interseca il punto di formale definita. Quindi quella è solo una cosa affine. La terminologia ellissoide, iperboloide e compagnia può comparire solo quando fa classificazione attiva. Quando fa classificazione proiettiva, l'unica cosa che conta è la segnatura proiettiva reale. Quindi questa qua, dovrei semplicemente dire, è una quadrica non degenere che contiene punti reali e non contiene rette reali.
Anche questa.
Prego.
Ah
no, attenzione, i disegni sono un'altra questione. Cioè, quando uno fa i disegni sta solo dicendo le cose non deve più o meno immaginarsene così, però una cosa di questo tipo,
no, ma era nel, se l'ho scritto era nell'audio, ma può essere di un nell'audio chiaramente. Non l'ha scritto lei, non l'ho aggiunto io.
Il fatto di fare il disegno così fotografico non sia anche semplicemente. Però il punto è che uno dal punto di vista proiettivo, diciamo, non fa differenza tra per esempio una cosa che affinamente chiamano ellissoide, una cosa che chiamano iperboloide ellittico, perché semplicemente la questione è come lo tagli a livello all'infinito. Semplicemente la questione lì è disegnare un oggetto che ha punti ma non contiene rette. Quindi questo no, diciamo, è sia perché era sbagliato, ma anche perché parlando di classificazione proiettiva non c'è questione di ellissoide. Affinamente, essendo la forma questa, se no Elisa sarà veneziana, no, lì doveva decidere in effetti se è o no un ellissoide, però a quel punto quello che serve per deciderlo è guardare la segnatura all'infinito, perché con una segnatura globale così all'infinito potrebbe essere definito positivo e allora non ha punti reali, oppure potrebbe avere segnatura 2-1 e allora sarebbe un iperboloide di cui di fare, cioè che tagliano l'infinito in un arco conico con punti reali. Quindi qui in effetti ha fatto abbastanza confusione il fatto di usare il termine ellissoide nel proiettivo, che non ha senso, il fatto di usare il termine ellisse, che però è una cosa che riguarda il piano, non lo spazio.
E poi anche
e comunque era sbagliato il coso, era sbagliato all'inizio della classificazione, diciamo.
Anche qui vedo il paraboloide, cioè però mi viene un po' il dubbio che ho sbagliato a...
No, la mia impressione è che qui ha fatto molta confusione sui conti, cioè ha fatto i conti più volte ed è arrivato ai risultati
si ricorda anche gli autovalori. Quindi devo dimenticarmi degli autovalori praticamente quando siamo da
qualcosa. Quando uno studia quadriche, riuscire a trovare gli autovalori è una cosa molto probabile.
Ma per esempio, per vedere il segno, per esempio, qui mi veniva l'espressione un 2 meno k al quadrato, un k al quadrato meno 2, e quindi pensavo andava in negativo questa parte qua, magari cambiava qualcosa, però che poi anche...
Ah, ma questo era un altro esercizio, scusi. Sì. Ok, allora il punto è... Cioè non è che debba dimenticare gli autovalori, però deve essere conto che di solito è molto difficile calcolarli. Uno calcola l'autovalore di una fisi 2x2, 3x3 qualche volta.
No, no, ma hai ragione.
Dopo basta. E qualche volta per vedere se capire, diciamo, se sono positivo o negativo, quello potrebbe essere utile. Però nel caso delle forme quadratiche, trovare una base ottagonale è una cosa che certamente può sempre fare e dà sempre il risultato, certamente.
Certo. Quindi... Per esempio, però proprio lo stesso, perché per esempio qui mi era venuto fuori una cosa simpatica, cioè aveva già...
Sì, se va, riesce a fattorizzare, diciamo che... Sì, qui, questo è un caso in cui la matrice era già quasi diagonale, quindi era molto facile. Gli autovalori, diciamo, della matrice all'infinito entrano quando fa la classificazione europea, però con lo stesso problema, non c'è un problema.
Devo ripassare un po' la teoria proiettiva, è che non ho fatto l'esame.
Secondo me,
non ho fatto l'esame della teoria proiettiva, cioè devo ancora darlo.
Ah, quindi io no.
dunque lì certamente cioè, ha fatto confusione tra, ma questa è una questione di geometria 2, cioè quando parli di classificazione proiettiva e di classificazione affine, devi distinguere bene le due cose. Nel proiettivo tante forme che sembrano diverse, tutti quelli ellittici, quelli solidi, per favore degli ellittici, nel proiettivo sono uguali, perché dipende solo da un trattamento infinito.
Di nuovo, scusi? Di nuovo quello che ho appena detto, che la classificazione nel...
Le cose che vede nella classificazione affine, tipo i solidi, i paraboloidi ellittici o anche i paraboloidi ellittici, da un punto di vista proiettivo sono la stessa cosa, perché dipende solo dal fatto di prendere una quadrica e usare un iperplano all'infinito o che non la taglia, oppure che la taglia in una conica, oppure che è tangente. E quella è la scelta dell'iperplano all'infinito, quindi è una scelta affine. Invece dal punto di vista proiettivo, semplicemente o non hanno punti, o hanno punti, o hanno rette. Quella è la definizione proiettiva, perché dipende solo dalla simmetria. Quindi lì è una cosa, diciamo, non mettersi più in chiaro, diciamo, da
sì, no, sì, no, mi rendo conto. Ok. Avevo solo paura di aver sbagliato gli appunti. Grazie mille. Le lascio il conto?
Ecco, o... no,
grazie.
Sì, ovviamente come controllare sempre sulle note, diciamo, la terminologia.
Sì, per quello.
È facile anche parlando sbagliare.
Certo.
Allora, quello che uno deve fare naturalmente è derivare rispetto ad essere la funzione gamma tilde primo. Gamma tilde primo l'abbiamo calcolata ed è un prodotto. È il gamma primo, cioè derivato rispetto a t, è calcolato in t di s. E dopo moltiplicato per la derivata di t rispetto ad s. Quindi bisogna derivare un prodotto. Quando derivate un prodotto vengono due termini. Il primo termine, cioè il ds, si scarica sulla prima e sul secondo fattore, sul primo e sul secondo fattore. E quando il ds si scarica sul Pardon, ho sbagliato a scrivere. Qui c'era ancora. Ah no, ok, è giusto, perché gamma tilde è gamma calcolato in T calcolato in S. Quando si deriva delta S del gamma primo di T di S, di nuovo bisogna ricorrere alla formula di derivazione composta, perché derivata rispetto ad S, che però è la variabile interna. Quindi derivata rispetto a T e calcolata in T di S, e poi moltiplicate per la derivata di T rispetto ad S. E vi ricordate che c'è un altro fattore del genere. E quindi il risultato è qualcosa del tipo gamma secondo calcolato in T di S. Gamma secondo vuol dire la derivata seconda rispetto a T di gamma, moltiplicato per il dt in ds alla seconda, più il gamma primo calcolato in T di S, moltiplicato per la derivata seconda di T rispetto ad S. Come si scrive questa formula in modo compatto, cioè senza indicare le variabili? Il gamma tilde derivato due volte rispetto ad S, perché lui è funzione di S, è uguale a gamma secondo, che vuol dire derivato rispetto a T due volte, però moltiplicato per il dt in ds alla seconda, funzione elevata alla seconda proprio, più il gamma primo moltiplicato per la derivata seconda di t rispetto ad s. Da confrontare con la cosa di prima. Fare il gamma tilde primo, cioè derivare rispetto ad s, semplicemente derivo rispetto a t e moltiplico per la derivata di t rispetto ad s. Però fare il gamma tilde secondo, cioè derivare due volte rispetto ad s, è decisamente più complicato. Dovete fare il gamma secondo e moltiplicarlo per il quadrato della derivata di t rispetto ad s e sommare gamma primo per la derivata seconda. Domanda, avete già fatto in analisi gli sviluppi di Taylor con le variabili dentro, cioè con la composizione di variabili? Non so, potete averlo fatto oppure no come esercizio, voglio dire. Comunque noi ne avremo bisogno assolutamente, quindi... E per allenamento, quindi facciamo anche il caso 3. Proviamo il caso 3. Dunque, avrei la tendenza a provare il caso 3 senza scrivere tutte le variabili, però ricordandoci che quando deriviamo, se deriviamo rispetto a T o rispetto ad S. Allora, proviamo a farlo. Proviamo a prendere il gamma tilde e derivarlo tre volte, cioè fare il de in de S del gamma tilde secondo, e che vuol dire fare il de in de S di quell'espressione che abbiamo appena scritto, cioè il gamma secondo moltiplicato dt in de S al quadrato più il gamma primo moltiplicato per de quadro t in de S. Attenzione, non ho scritto le variabili in questo caso, quindi bisogna ricordarsi cos'è che stiamo facendo. Il gamma secondo è calcolato in T calcolato in S, quindi quando facciamo la derivata rispetto ad S dobbiamo ricordarci che dobbiamo usare la regola di combinazione, la regola della catena. Allora, qui che cosa avviene? Naturalmente la derivata sulla somma non ha problemi, la derivata sui prodotti opera alla Leibniz. Quindi viene il de in de S di gamma secondo moltiplicato per dt in de S alla seconda più il gamma secondo moltiplicato per de in de S del dt in de S alla seconda. E questa è la prima parte. Questa qui, faccio la derivata di questa, vengono questi due termini, perché derivo il primo termine del prodotto, derivo il secondo termine del prodotto. Poi devo occuparmi di questa E allora che cosa avviene? Viene un più D in DS di gamma primo che moltiplica D quadro T in D, DS quadro. Naturalmente è questione di simbologia, la derivata alla seconda deve avere variabili di derivazione giuste, più gamma primo che moltiplica la derivata rispetto ad S di che cosa? Della derivata 2 rispetto ad S di T rispetto ad S quadro. E questa è la parte verde. Ecco, adesso bisogna ricordarsi che cosa bisogna fare, perché D in DS di gamma secondo dipende da T che dipende da S, quindi bisogna derivarlo rispetto a T e moltiplicare per la derivata. Quindi bisogna fare la derivata rispetto a T di gamma secondo e moltiplicarlo per la derivata rispetto a T di S e poi risulta ancora derivato per DT in DS al quadrato. Okay? Quindi questo è quello che scriveremo, gamma terzo, perché la derivata rispetto a t di gamma secondo è gamma terzo, che moltiplica il dt in ds elevato alla terza. Dopo qua ci sarà un gamma secondo che moltiplica la derivata di s di quella roba che c'è dentro. Che cos'è? La roba che c'è dentro è un quadrato, quindi quando si deriva viene due volte il termine che si deriva moltiplicato per la derivata rispetto ad S del termine che si sta derivando. Poi, la derivata rispetto ad S di gamma primo. Di nuovo, bisogna fare la derivata rispetto a T di gamma primo, moltiplicarlo per la derivata di T rispetto ad S, e dopo risulta moltiplicato per la derivata seconda di T rispetto ad S quadro. Dunque forse è meglio specificare, quando derivo questo ottengo questo, e quando derivo questo termine, siccome gamma primo dipende da t che dipende da s, uso la catena, la regola della catena, e ottengo questi due. E poi mi trovo gamma primo che moltiplica la derivata cubica scusate, di t rispetto ad s. Naturalmente questo qui vuol dire la derivata seconda rispetto ad S, notate che qui c'è una derivata seconda rispetto ad S anche qua, e quindi in totale vi trovate più gamma secondo A, e naturalmente questo termine qua non lo scrivo, è gamma secondo, perché la derivata rispetto a T di gamma primo è quella che si chiama gamma secondo. Quindi gamma secondo che moltiplica tre volte dt in ds che moltiplica la derivata seconda di T in ds quadro più, e così ho tenuto conto dei due termini in mezzo, no? E più c'è gamma primo che moltiplica la derivata cubica di t rispetto a s cubo. Ok, quindi la formula che verrebbe da questo, allora scriviamola qua di fianco, è già scritta, comunque stavolta non ho messo le variabili, quindi è già scritta la formula. La formula che risulta è che il gamma tilde terzo, che vuol dire derivata rispetto ad S tre volte di questo, viene gamma terzo per dt in ds al cubo, più tre volte gamma secondo che moltiplica il dt in ds che moltiplica il d quadro t in ds quadro, più gamma primo che moltiplica il d derivata tre volte rispetto a t ds cubo. Questa è la derivata terza. Naturalmente potete andare avanti e fare la derivata quarta per... La derivata quarta, vi potete capire che sarà la derivata quarta di gamma moltiplicata per il dt in ds elevato alla quarta, più un sacco di altre cose, e come ultima cosa ci sarà gamma primo per la derivata quarta di t in ds. Però cosa c'è in mezzo sarà abbastanza complicato da calcolare. potete andare per induzione e farvi una specie di tabellina tipo quella del binomio, però il modo in cui si sommano le cose è piuttosto sofisticato, ok? Ci sono un sacco di termini in mezzo e poi ci saranno un termine tipo gamma primo per D4T in DS alla quarta. Naturalmente i termini che ci saranno in mezzo saranno in un certo senso tutte le possibili derivazioni di T rispetto ad S e potenze di questo, in modo tale che però sia omogeneo di grado 4. Se contate le potenze e le derivazioni deve essere omogeneo di grado 4. Per esempio ci sarà un termine del tipo D alla seconda di T in DS quadro elevato alla seconda e sarà moltiplicato per qualcosa con un coefficiente. Ma ci sarà anche un termine del tipo D alla terza di T in DS cubo moltiplicato per DT in DS. Moltiplicato per qualcosa. E derivando li troverete tutti. Ok, allora di questo ho bisogno che abbiate una certa elasticità mentale, quindi passate una serata, diciamo, per esempio questa formula trovatela esplicitamente, dopodiché cercate di capire come si andrebbe avanti per induzione, cioè se avete una derivata ennesima come fare la derivata successiva in modo da capire come si combinano i combinatori. Non ci servirà tantissimo, 3-4 derivate ci bastano di solito, però bisogna avere l'elasticità di riuscire a fare i conti con le variabili mute, perché se scrivete le variabili non si capisce più niente. Ok, allora questi sono più o meno i preliminari di cui ho bisogno. Spero che questo non sia troppo disturbante. E quindi di questo deve restare essenzialmente per i più coraggiosi provare a dimostrare la formula di Jacobi e per tutti giocare con le derivate composte, calcolare almeno la quarta e vedere se siete capaci di farlo. Ok, allora adesso comincia la parte vera e propria, curve differenziabili. Allora vi dico un attimo qual è il nostro progettino, diciamo, cos'è che vogliamo vedere. Le curve sono un oggetto piuttosto facile, per quanto è già abbastanza impegnativo. Allora vedremo come definire le curve e vedremo alcune cose che probabilmente avete già visto in analisi, penso. Cos'è la lunghezza d'arco di una curva, forse l'avete già visto. Il teorema di rettificazione delle curve, lunghezza d'arco. Lunghezza d'arco delle curve e dopodiché, e fin qua penso che sono cose che ripeto un po' cose che avete visto in analisi, dopodiché noi cercheremo quali sono gli invarianti veri, cioè le cose che non dipendono dalla parametrizzazione della curva. E allora essenzialmente uno studia riferimenti e equazioni di Frenet. E da questo deriva che cosa sono le curvature. Che sono i veri invarianti, quelli che classificano le curve. E da questo si derivano anche varie cose del tipo la forma normale, cosa sono i raggi di curvatura, cosa sono le approssimazioni, diciamo, con circonferenze e cose di questo tipo, raggi di curvatura e altre proprietà. E faremo il teorema fondamentale di resistenza-unicità. Teorema fondamentale delle curve, che è un teorema di esistenza e unicità di una curva dati certi parametri, modulo di geometrie. E ultima cosa, e anzi lo faremo man mano, diciamo, c'è tutta una serie di esempi e costruzioni di una certa importanza sulle curve. Per esempio, ovviamente faremo rette, cerchi, spirali, cose, esempi sono rette, cerchi, spirali, e vari tipi di curve che si ottengono con metodi, diciamo, di costruzione tipo i cicloidi, tipo la trattrice. E costruzioni invece sono costruzioni che vi dicono, data una curva, come costruirne un'altra. Per esempio, data una curva, costruire la curva dei centri, curva dei centri oscuratori, oppure curve del tipo le curve sferiche, o le curve sferiche vuol dire le curve che stanno su una sfera, oppure le eliche, e vi dirò cosa sono le eliche. E ci sono altre costruzioni che uno può fare a seconda del tempo che abbiamo, potremo vedere costruzioni diverse. E questo più o meno è il nostro progetto, cioè vediamo essenzialmente la definizione, come tira fuori gli invarianti con Frenet, cioè le curvature, il set delle curvature, vedremo la teorema fondamentale che determina la curva, e a quel punto potremo fare un sacco di esempi decidendo quali sono le curve che hanno queste curvature e dovremmo riuscire a trovarle. Allora, il primo problema è la definizione. E ci sono due possibili definizioni quando volete oggetti geometrici in Rn. E una definizione è di dire è un sottinsieme di Rn con certe proprietà. E l'altra definizione è vi do una funzione che descrive quell'oggetto in Rn. E questa è una parametrizzazione. E allora, per le curve è più facile ragionare in termini di parametrizzazione. Invece per le superfici, che vedremo nel secondo semestre, è più facile ragionare in termini di Gauss, che vi dice essenzialmente una superficie è un sottinsieme di Rn tale che intorno a ogni punto somiglia a un pezzo del piano. E sono due strategie diverse, diciamo, per descrivere oggetti geometrici. Per le curve useremo il primo, per le superfici il secondo. Allora, diciamo cos'è una curva differenziabile, curva parametrica. Curva parametrica in Rn è una funzione della regolarità che volete, di solito la prenderemo C infinito e qualche volta meno, C infinito, che chiamiamo gamma, da I verso Rn, con I un intervallo aperto di R, e che manda il parametro T in gamma di T, che naturalmente è sottinteso che è un gamma 1 di T, puntini puntini gamma N di T, perché è un elemento di R alla N. R alla N lo penso come spazio euclideo. Allora, curva parametrica, siamo più specifici, curva parametrica in Rm di classe M è una funzione Cm, Cm vuol dire derivabile m volte con continuità, da un intervallo della retta reale verso Rn. Allora, questo lo chiamiamo una curva parametrica. Perché la chiamiamo curva? È ovvio, è l'immagine di un pezzo di retta. Perché la chiamiamo parametrica? Perché abbiamo scelto la funzione, abbiamo scelto il parametro. Ok? Diciamo cos'è un cambiamento di parametro. Allora T si chiama il parametro, mettiamo tra parentesi, T si dice il parametro. Cos'è un cambiamento di parametro? per una curva parametrizzata. È la composizione con un diffeomorfismo J verso I, I è l'intervallo di prima, che manda S in T calcolato in S, chiamiamo T questo, è la composizione con un diffeomorfismo tra intervalli aperti di R, cioè la composizione, quindi dico è J composta con I, composto con gamma, quindi è la funzione che manda S in T calcolato in S e questo lo manda in gamma di T calcolato in S. Ecco perché ci interessa saper derivare un po' di volte la composizione. Ecco, diffeomorfismo, immagino sappiate cosa vuol dire. Vuol dire una funzione C infinito bigliettiva con inversa C infinito. D'accordo? Quindi esattamente come parlo della funzione che manda S in T di S, la sua inversa è la funzione che manda T in S calcolato in T. Nota, J verso I che manda S in T di S è C infinito bigliettiva con inversa insiemistica ancora C infinito, che di solito indichiamo, se ne abbiamo bisogno, la indichiamo con la funzione che va da T verso J e che manda T piccolo in S calcolato in T, se ne abbiamo bisogno. È ovvio che l'immagine della funzione gamma, e questa funzione, già che ci siamo, la chiamiamo gamma tilde calcolato in S, quindi questa funzione composta la chiamiamo gamma tilde, l'immagine di gamma è uguale all'immagine di gamma tilde, dentro ad Rn naturalmente. Cioè una curva parametrizzata e una qualunque sua riparametrizzazione per un diffeomorfismo tra aperti di R, tra intervalli aperti di R, danno la stessa immagine, cioè lo stesso oggetto dentro ad Rn. Ok? Ed è questo che noi interessa. È l'immagine dentro Rn che noi vorremmo chiamare la curva. E allora come si fa? Come immaginate? Allora, questa gamma tilde si dice la riparametrizzazione, gamma tilde si dice riparametrizzazione di gamma tramite diffeomorfismo dato, T. E la relazione di riparametrizzazione è una relazione di equivalenza tra curve parametrizzate. Tra curve parametriche. Che sia una relazione di equivalenza lo pensate subito. Prendete la curva e se stessa col suo parametro, l'identità è una riparametrizzazione. Se una curva è riparametrizzazione di un'altra, basta invertire il diffeomorfismo e riparametrizzate la seconda con la prima. E se avete una curva riparametrizzata e poi di nuovo riparametrizzata, è chiaro che saltate dalla prima alla terza facendo la composizione. Quindi è una relazione di equivalenza tra curve parametrizzate, e allora indovinate, noi definiamo le curve come le classi di equivalenza di curve parametriche modulo riparametrizzazioni. Quindi la nostra definizione di curva è curve parametriche modulo definizione curve in Rn, due punti uguale, curve, ho detto parametriche o parametrizzate? Parametriche. Curve parametriche in Rn, modulo la relazione di equivalenza, dove equivalenza è la riparametrizzazione. La classe di equivalenza di una curva è determinata dalla immagine di gamma sotto insieme di Rn per qualunque parametrizzazione, per qualsiasi gamma curva parametrica di quella classe. Allora, questa è una definizione che ci serve esattamente solo per dire: noi per definire le curve usiamo una parametrizzazione, però una parametrizzazione vale l'altra, e a noi interessa solo l'immagine dentro ad Rn, quello è l'oggetto che vogliamo studiare. Ok, allora questo crea un piccolo problema naturalmente, che è il seguente: ogni volta che noi diamo definizioni sulle curve, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo controllare che la definizione sia ben posta, cioè che non cambi se noi cambiamo parametrizzazione alla curva. Ok? Perché le curve sono classi di equivalenza, quindi contengono una curva parametrica e tutte le riparametrizzate. Quindi ogni definizione che diamo, perché valga per la classe di equivalenza, deve essere qualcosa di invariante per riparametrizzazione. Ok, allora la prima definizione che diamo è quella di regolarità. Allora, una curva gamma, dovrei dire la classe di equivalenza, però scriviamo gamma lo stesso. Una curva gamma di classe maggiore o uguale di K, e classe vuol dire la classe di differenziabilità, giusto? Classe M vuol dire derivabile almeno m volte con continuità. Allora, e non bisogna confondere la differenziabilità appunto dalla regolarità che dico adesso. Una curva gamma di classe CK è K regolare se gamma primo, gamma secondo, puntini puntini, gamma k, cioè le derivate kesime, sono vettori linearmente indipendenti. Allora, chiedere che sia di classe k mi serve per avere le derivate. Però il fatto che ci siano le derivate, anche continue e differenziabili, non mi garantisce che i vettori derivati siano indipendenti. Per esempio, prendete una retta. Se prendete una retta in Rn, la prima derivata è una funzione costante, è il vettore direzione. Le derivate successive sono tutte zero. Sono C infinito, perfettamente C infinito, ma nulle. Quindi non sono indipendenti. Quindi essere K regolare è una proprietà completamente diversa dalla differenziabilità, ok? Serve che sia differenziabile, ma quando è differenziabile posso chiedermi i vettori derivati sono indipendenti oppure no, la regolarità mi dice sì o no. Quindi una curva di classe K si chiama K regolare se le prime K derivate fanno vettori indipendenti. Ovviamente questo K non può essere più grande di tanto, perché vettori indipendenti al massimo ce ne sono n in Rn, quindi K è minore o uguale di n se gamma è contenuta in Rn, giusto? E notate che piccolo esempio, le rette in Rn sono curve C infinito, ma solo uno regolari. Perché le rette sono cose del tipo un punto costante più T per un certo vettore. Gamma di T è questo, dove P è un punto e V è un vettore. Quindi gamma primo di T è semplicemente il vettore V. Gamma secondo di T è già zero perché il vettore è costante. P un punto, V un vettore, costanti. E tutte le altre sono zero, naturalmente gamma N di T è sempre identicamente zero. Quindi una retta, che sarebbe la curva più facile possibile, è C infinito ovviamente, è 1 regolare, ma già non è 2 regolare perché la derivata seconda è già 0, ok? E a noi interesseranno in particolare le cose massimamente regolari, cioè quelle che hanno le più derivate possibili indipendenti tra di loro. Allora, si dice K regolare se ha questa proprietà. E perché ci interessa la regolarità? Perché la regolarità ci permette essenzialmente di dire cosa sono gli spazi oscuratori di quella curva. Se gamma è una curva, diciamo K regolare in Rn, diciamo e naturalmente K regolare bisogna dire in ogni punto, perché qui sottintendo la variabile, quindi sottintendo per ogni T. Diciamo allora gamma di T più lo spazio vettoriale generato da gamma primo di T, la retta tangente in gamma T e lo spazio vettoriale il gamma primo di T lo chiamiamo forse questo lo chiamerei la retta oscuratrice, vabbè, spazio tangente. E se invece prendete gamma di T più lo spazio generato da gamma primo di T e da gamma secondo di T, se sono indipendenti, questo è un piano e questo si chiama il piano oscuratore in gamma T. E il piano in cui sta evolvendo la curva, se guardate la velocità, cioè la prima derivata e anche la seconda derivata, vi dice come sta torcendo. Se guardate solo lo spazio vettoriale generato da gamma di T e gamma secondo di T, allora anche questo qualche volta si chiama il piano oscuratore. E via via chiamate gamma di T più lo spazio generato da gamma primo di T, puntini puntini, gamma I di T, si chiama liesimo spazio oscuratore in gamma T. Naturalmente dovete pensare che questi spazi cambiano da punto a punto. Allora, se in un certo T gamma di t non è regolare, cioè gamma primo di t è uguale al vettore nullo. Non regolare vuol dire non uno regolare, quindi vuol dire il primo vettore derivato già non è indipendente, però vuol dire evidentemente il vettore nullo, se è un vettore solo. E allora quel punto si dice singolare. Si dice punto singolare di gamma. I punti singolari non ci piacciono. Allora facciamo piccoli esempi per cominciare. Allora cominciamo con una curva che manda nel piano t alla seconda, t alla terza. Questa è una curva che va da R in R2. Questa è gamma di t. Se provate a calcolare gamma primo calcolato in t, ovviamente lui è 2t e 3t alla seconda. Quindi per t uguale a 0 abbiamo gamma primo calcolato in 0 uguale il vettore nullo, altrimenti è un vettore non nullo. Notate che una curva così può essere al massimo 2 regolare, giusto? Perché siamo in dimensione 2. Per curiosità potete guardare anche il gamma secondo di t che è uguale a 2 e poi 6 volte t. Allora, il primo problema che vedete è che per t uguale a 0 abbiamo un punto non regolare. Come mai? Beh, se guardate questa curva, allora R è questo. Quando andate in R alla seconda la curva fa una cosa di questo tipo. Il punto 0 va qua e la curva è una specie di cuspide. Vedete, t alla seconda e quindi è sempre positivo sull'asse dell'x, t alla terza però cresce più velocemente. Capite che quel punto è singolare perché trovargli una tangente è un po' difficile, è un punto angolare. Questa è la curva di equazione y alla seconda uguale x alla terza. Evidentemente. In tutti gli altri punti sembrerebbe abbastanza 2 regolare. In tutti gli altri punti trovate un vettore tangente e poi trovate anche un vettore, una derivata seconda che è indipendente. Giusto? Per vedere se sono indipendenti cosa fate? Fate il determinante di quella matrice e vedete quando è che può annullarsi. Allora, questo è un primo esempio di punto singolare. Prendiamone un altro. Prendiamo la curva che manda t in, questo è più complicato, t alla seconda meno 1 e poi t che moltiplica t alla seconda meno 1. Dunque, è sempre una curva che va da R nel piano, tanto per fare il disegno. R ha due punti, 1 e meno 1, che vengono mandati nello stesso punto che è l'origine, perché 1 e meno 1 vengono mandati sempre in 0,0 evidentemente, e questa curva più o meno credo abbia un andamento di questo tipo. Se volete cercare un'equazione, se guardate y diviso x che cosa fa? Prego. Ok, t. E t alla seconda che cos'è? Allora, questo sarebbe t. E poi guardate y diviso x alla seconda, sarebbe t alla seconda. T alla seconda è x più 1. Giusto? Quindi questa curva è y seconda uguale x alla seconda che moltiplica x più 1. Allora prendete il polinomio x quadro x più 1, lo disegnate, poi fate la radice quadrata e più o meno trovate quella forma. Che cos'è che ha di speciale questa? Beh, proviamo a fare la derivata prima. La derivata prima che cos'è? 2t t alla terza viene 3t alla seconda, poi c'è meno t meno 1. E dov'è che si annulla? Dov'è che questo è il vettore nullo? Beh, per essere il vettore nullo bisogna che t sia uguale a 0 e che anche che 3t alla seconda meno 1 sia uguale a 0. Questo è un po' difficile. Quindi in realtà non è mai il vettore nullo quello. Quindi questo vuol dire che quel punto, pur sembrando un po' strano, dal nostro punto di vista non è problematico. Perché in realtà? Però non è problematico per un brutto motivo, cioè quando voi andate a guardare questa parametrizzazione sta descrivendo la curva in un certo modo. Quando arriva su quel punto, quando arriva così, ha questa tangente, che non è nulla, quindi va bene, ma quando continua e arriva dall'altra parte, ha un'altra tangente. Siccome in quel punto ci arriva due volte, ma è un caso che ci arrivi due volte, per cui sono due valori diversi del parametro che passano per lo stesso punto, però passano per quel punto con due vettori tangenti diversi. A questo punto quello potremmo considerarlo come punto regolare, però non ci piacerà lo stesso. E per finire vi lascio un esempietto in dimensione 3, provate a guardare cosa succede di questo, che invece è simpatico. Mandate t in t, t alla seconda, t alla terza, quindi va da r in r alla terza, e questa si chiama la cubica sghemba. Cubica sghemba. Cubica vuol dire che è di terzo grado, e sghemba vuol dire che non è mai contenuta in nessun piano. Lei riesce a generare tutto lo spazio. Allora, questa mi aspetto che sia una curva massimamente regolare, cioè 3 regolare. Provate a fare le tre derivate e vedere quando è che possono essere dipendenti. Questa dovrebbe essere una curva di quelle che piacciono a noi. E continuiamo giovedì e vedremo come andiamo a studiare questi oggetti in astratto.
Said earlier that there are certain conditions in which a curve is uniquely defined by its curvature. Does it have to be with a differential equation, like conditions of uniqueness, right?
Yes. Not only the curvature, that depends. In dimension 2, yes. In dimension 3, you need two conditions and so on. And there is a differential system that determines exactly the curve. Up to isomorphism of the space. Up to isometries of the space.